cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Così bianconeri, buona giornata, chi vi parla è Paolo Rossi, cose di calcio extra large, oggi giornata di vigilia di Juventus-Napoli, perché come sapete siamo abbonati ai venerdì, c'è questo strano insolito e di solito appunto non succede mai, invece questa volta addirittura avremo a dicembre 3 venerdì di fila in cui giocheremo e quindi oggi parlerà Allegri alle ore 14, faremo il punto in diretta sulle sue dichiarazioni, parlerà poi naturalmente anche alla nostra radio Antonio Paolino che seguirà la conferenza e farà una domanda al mister, ha già parlato Walter Mazzarri. Il tema però odierno non è solo Juve-Napoli, e già basterebbe, perché insomma si affronta la seconda contro la quarta, è una gara molto importante, è una gara molto sentita per tutto quello che sapete, per la rivalità che c'è, per anche il momento in cui capita, perché noi siamo impegnati dietro l'Inter a coltivare un'ambizione o un sogno a seconda dei punti di vista, e Napoli ha cambiato addirittura l'allenatore, quindi questo è chiaramente un caso direi piuttosto importante per una squadra che era stata campione d'Italia solo pochi mesi prima. Insomma, raramente succede un evento di questo genere e quindi anche questo contribuisce a dare un certo sale alla partita. 340-5423-324 e questo è il nostro numero di telefono al quale potete mandare messaggi e vocali. Ne parleremo, ne abbiamo già ascoltato uno che voglio immediatamente trattare, cioè l'incapacità della Juve di chiudere le gare. Guardate, dal punto di vista teorico siamo tutti d'accordo, naturalmente la Juventus, una squadra che è seconda classifica, deve ogni tanto vincere con due gol di scarto e deve soprattutto cercare di farlo. La nostra passività può essere imputabile naturalmente a una idea dell'allenatore, può essere anche un fatto che ormai perdura, perché è così, perché non siamo capaci di proporre altro. Cioè la Juve, ho la sensazione, io e penso quasi tutti, che si vada a chiudere in difesa perché quella è la cosa che sa far meglio. Io non penso che esistano allenatori che nella possibilità di andare a fare il secondo gol ti dicono non farlo, ci mancherebbe altro. Il problema è che un conto è farlo con una certa determinazione, e questa noi non ce l'abbiamo molto per fare il secondo gol. Ce l'abbiamo poi magari nelle situazioni più disperate, più difficili, vedi Monza, vedi Verona, cioè quando dobbiamo veramente mandare il gettare il cuore oltre l'ostacolo e non pensare più e fare di tutto. Ma fare di tutto lo fai appunto in una situazione disperata, non lo vai a fare nell'1-0, perché è fisiologico. Guardate che di primi tempi, tanto per essere chiari, che si chiudono con un doppio vantaggio, non ce ne sono moltissimi. Potremmo anche fare un'indagine statistica, magari nel corso della giornata li andiamo a cercare. Però resta il fatto che se la Juve evidentemente non lo fa è perché si sente più sicura a proteggere la propria area di quanto invece si senta nell'andare avanti a rischiare, anche perché è ovvio, quando vai avanti lasci, concedi degli spazi, e a campo aperto abbiamo visto che la Juventus non se la cava benissimo in difesa, anche a Monza, per ricordare appunto l'ultima partita che è un po' lo specchio dei limiti che ci indicava prima il nostro ascoltatore. Cosa succede? Succede che quando andiamo a provare un'aggressione alta, Bremer si prende subito un cartellino. Quindi non abbiamo delle grandissime qualità su questo, vanno allenate naturalmente, non facciamoci, come dire, ingannare da quello che avevamo visto la prima giornata, perché la prima giornata fu veramente un'eccezione particolare, data uno dal fatto che abbiamo segnato davvero subito, ma soprattutto dal fatto che quel gol, che ricorderete, quel recupero alto di Vlahovic con il tiro di Chiesa, venne in qualche maniera determinato anche da un gravissimo errore dell'Udinese che passò un primo tempo totalmente sotto shock, tanto poi da fare fallo a rigore, tanto da subire il 3-0. Però anche in quel primo tempo la Juve aveva avuto dei momenti in cui aveva alzato il piede dall'acceleratore, aveva staccato la spina, aveva dimostrato quei soliti problemi di concentrazione. Non me ne sto dimenticando perché è un tema di giornata molto importante, francamente è difficile anche parlarne con una certa cognizione di causa. Avete sentito la richiesta di una maxi squalifica, del massimo delle squalifiche possibili per Paul Pogba. 4 anni significa sostanzialmente dirgli che il calcio lo deve salutare. Credo francamente che sia, lo dico non da juventino, ma lo dico da persona che ha osservato nel corso degli anni situazioni di questo genere, mi sembra totalmente fuori dal mondo. Una richiesta che uno si può fare quando un giocatore è recidivo, quando ha una pervicace volontà di doparsi, tutte cose che in questo momento non possiamo assolutamente definire per Pogba, perché sappiamo tutti, ed è stato scritto, detto, non ci sono margini di incertezza su questo, che stiamo parlando di un errore. E del resto gli effetti sul corpo di Pogba, sulle prestazioni di Pogba, non ci sono stati, insomma. Non stiamo parlando di un giocatore che, grazie a un farmaco, è passato dal non giocare per niente al diventare il titolarissimo della Juve. Stiamo parlando di un giocatore che aveva delle sue idee rispetto alla medicina, le aveva già dimostrate durante il periodo del Covid, con il vaccino, l'aveva dimostrate rifiutandosi di operarsi per il menisco e poi facendolo dopo in quanto costretto. Insomma, sulla gestione fisica di Pogba, Paul ha certamente delle responsabilità e questa è stata l'ultima. 4 anni significa ammazzarlo sportivamente. Significa veramente qualcosa di mai visto. Eppure abbiamo casi di doping anche molto recenti, vedi Papu Gomez, e credo che quindi questo sia veramente un accanirsi contro il giocatore. Naturalmente siamo alle richieste, poi ci sono i giudizi, i gradi di giudizio, li staremo a vedere, però è indicativo, è significativo per l'ennesima volta che quando c'è la Juve di mezzo, e sapete benissimo che io non sono né un vittimista, né uno che si lamenta, né uno che va a vedere dei complotti, anzi spesso discutiamo anche di questo, soprattutto quando si parla di arbitri, qui siamo veramente a un livello, direi, fuori dal mondo. Dopodiché, purtroppo, Paul ha sbagliato, questo è indubbio. Ci aspettavamo una pena, una richiesta che fosse patteggiabile. 4 anni sono, ripeto, un delitto sportivo. E mi sembra che sia veramente qualcosa di incredibile. Ma andiamo a parlarne di questo, ma soprattutto anche della sfida di domani, del momento attuale del calcio italiano, con Xavier Giacobelli. Ciao Xavier, ti ringrazio sempre per il tuo intervento. Ciao!
Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a chi ha la bontà di seguirci.
Allora Xavier, stiamo proprio sulla strettissima attualità. Qual è la tua sensazione? Perché poi naturalmente bisogna entrare dentro nel merito delle vicende, però rispetto a questa richiesta che io giudico francamente abnorme sul doping di Pogba.
Abnorme è un eufemismo, è spropositata, non sta né in cielo né in terra. E intanto adesso vedremo quale sarà la linea difensiva di Pogba, perché ci sono dei precedenti, l'ultimo in ordine di tempo, quello di Palomino, che davanti al Tribunale Nazionale Antidoping è riuscito a dimostrare l'assoluta estraneità dell'assunzione di quella pomata cicatrizzante che aveva determinato in un primo tempo la sua sospensione e poi il rischio di una squalifica. Io penso che ci debba essere una modalità, una prassi che preveda come Pogba possa cercare di dimostrare davanti ai giudici la sua estraneità e l'assunzione involontaria nel caso di doping in questione. Però richiedere 4 anni significa appioppare una sorta di ergastolo sportivo ad un calciatore trentenne, quindi una richiesta veramente che non sta né in cielo né in terra.
E determinare la fine della carriera, insomma, perché certo, a parte che certo, 4 anni sono lunghissimi in ogni ambito, mi verrebbe da dire,
sì,
no?
Sì,
però
infatti,
4 anni per un giocatore di 30 anni sono veramente dirgli hai finito qui. Xavier, mi interessa, prima di parlare della Juve, che tu raccontassi anche a Radio Bianconera una serie di valutazioni che hai fatto recentemente, che ho letto e che mi sembrano particolarmente acute e interessanti, rispetto a uno dei temi che io immagino che comunque nel weekend ci affliggerà, cioè le direzioni arbitrali, ma soprattutto l'utilizzo del VAR. Tema infinito, tema riprodotto poi veramente tantissimo in ogni dibattito. Qual è la tua opinione? Perché ho letto delle cose interessanti proprio sulla, come dire, sul margine di poca definizione, poca precisione del protocollo del VAR.
Ma guarda, la premessa fondamentale è che l'introduzione della tecnologia ha contribuito in maniera alquanto rilevante, sulla base delle statistiche che sono state comunicate nel corso del tempo dalla stessa associazione arbitrale, a ridurre il numero degli errori dei direttori di gara. E questo è un punto fermo dal quale bisogna partire, però, per rimarcare come il protocollo, il fatidico o famigerato, dipende dai punti di vista, protocollo che regola l'utilizzo della videoassistenza arbitrale, sia farraginoso, bizantino, confuso e non sia chiaro, perché non c'è niente di peggio di una regola che non sia chiara e che si presti quindi a diverse interpretazioni e soprattutto continui ad alimentare la discrezionalità delle decisioni, perché ci sono episodi simili che vedono risoluzioni arbitrali diverse, differenti o addirittura a volte in contrasto l'una con l'altra. Quindi se c'è il VAR deve essere regolamentato sulla base di una logica che preveda un suo intervento e non una sua interpretazione, altrimenti siamo appunto a capo.
Xavier, hai un'impressione che questa sia anche un po' una distorsione italiana? Ti spiego, io commento ogni settimana le Eredivisie, il campionato olandese, e ti posso assicurare che da un anno e mezzo a questa parte io non ho mai visto una situazione come quella di Ken Faraoni o come quella di Lautaro Lobotka, nel senso che se l'arbitro decide nel corso dell'azione di avere visto, e ripeto, stiamo parlando di situazioni di gioco in cui l'entità del contatto è chiaramente valutabile da chi sta in campo, non ho mai visto una volta, ovviamente ne commento una o due a settimana, quindi diciamo un campione di 100 partite, non ho mai visto una volta richiamato l'arbitro per questo. Un conto è se arriva la tacchettata sulla caviglia che l'arbitro non ha valutato con precisione e allora lì magari spunta il VAR che richiama l'arbitro per indurlo a ragionare sulla possibilità del rosso diretto. Ma situazioni come quelle del campionato italiano io almeno in Olanda non le vedo, non solo negli altri paesi. Non ti sembra che siamo da questo punto di vista un po' esagerati e magari figli anche un po' dei tanti, troppi e anche qui esagerati dibattiti TV?
Ma guarda, io penso che la situazione italiana rifletta, a mio avviso, una certa recalcitranza da parte in generale della classe arbitrale ad accettare in toto l'introduzione della tecnologia. Perché questo? Perché la tecnologia evidentemente limita il potere decisionale degli arbitri, perché qualora commettano degli errori lo strumento tecnologico interviene per correggerli. E questo va a vantaggio ovviamente della regolarità di un incontro. La situazione che tu hai descritto riguardo alle Eredivisie, ma potremmo anche parlare della Premier League,
certo,
dove non esiste questo tipo di protocollo che dia adito a diverse interpretazioni. Tant'è vero che è raro il caso in cui si registrano proteste eclatanti, salvo che ci sia veramente un episodio clamoroso. Quindi io penso che sia una questione legata anche alla scarsa chiarezza, per esempio, e soprattutto ad una questione meritocratica. Perché l'arbitro Massa, che è stato al centro di polemiche roventi in occasione della sua ultima direzione arbitrale, anziché venire fermato per un turno, viene designato per una partita di Serie B? Questo non dà e alimenta la sensazione che chi commette degli errori, tutti noi commettiamo degli errori, però deve anche incappare quantomeno in uno stop momentaneo che gli consenta di riflettere sull'errore commesso. Ecco, mi pare che il caso del giorno vada in direzione contraria.
Chiudo con una riflessione su questo, perché mi interessa molto quello che tu pensi. Non hai però anche la sensazione che più noi aumentiamo gli arbitri e più la definizione, diciamo, più veritiera possibile di un episodio diventa sfuggente. Ne faccio quasi una questione filosofica, ma insomma, tutti noi, prescindendo dalle nostre fedi calcistiche, se ci mettiamo in quattro a vedere una partita e siamo moderatamente esperti di situazioni arbitrali già solo perché ne abbiamo viste tante, escono fuori impressioni diverse. Ecco, io immaginavo, e così era stato detto, che il VAR avrebbe alimentato soprattutto una quasi assenza di polemiche, perché insomma eravamo di fronte a un collegio giudicante, non più solo alla giacchetta nera, come si diceva una volta. Oggi mi sembra che siamo veramente su un livello preoccupante, cioè si sta tornando a parlare solo di arbitri come in epoche passate, mi sento di dire anche un po' buie.
No, guarda, sai, la questione, il peccato originale risiede proprio nella regolamentazione del VAR, perché lo strumento tecnologico ovviamente è uno strumento che deve essere utilizzato nel migliore dei modi, ma se le modalità di utilizzo non sono chiare e consentono interventi diversi da quello che dovrebbe essere un intervento unico e chiarificatore, si ingenera una situazione di confusione qual è quella attuale che stiamo registrando.
Xavier, andiamo su Juve-Napoli, mi interessa il tuo giudizio su una cosa che di solito diverte molto la vigilia. Chi è che domani si gioca qualcosa in più? Cioè la Juve veramente attraverso questa partita, come dire, vive uno snodo per lo scudetto, e il Napoli che cosa vive invece? Quindi chi è più sulla graticola tra le due squadre?
Ma sai, io credo che sia per la Juventus sia per il Napoli questa partita ovviamente non rivestirà un ruolo determinante ai fini della lotta per il titolo. E in questo momento vede il duello ingaggiato dall'Inter con la Juventus, e la Juventus con l'Inter, tanti due punti che separano le due formazioni in classifica. È una partita che ci darà la misura del rapporto di forza fra la Juventus e il Napoli. La Juventus che ha 9 risultati utili consecutivi alle spalle, che a mio avviso sta andando ben oltre le aspettative della vigilia, e un Napoli che deve concedere a Mazzarri il tempo perché la sua cura ricostituente abbia effetto. La vittoria di Bergamo sull'Atalanta, la brillante prestazione del Bernabeu contro il Real almeno fino all'84esimo, poi condizionata dall'errore di Meretta, la sconfitta contro l'Inter che ha dato una prova di forza al Maradona, ma non bisogna dimenticare due errori molto importanti commessi dall'arbitro. Ebbene, questa partita capita a proposito, perché noi capiremo se il Napoli abbia la forza e la capacità di rientrare nel discorso diverso, oppure se la Juventus, dal canto suo, proseguirà lungo la strada virtuosa che ha imboccato. Soprattutto ciò che ha colpito in occasione della vittoria di Monza è stata la grande determinazione dei bianconeri, perché quella progressione irresistibile di Rabiot sulla fascia che poi ha portato alla rete di Gatti all'ultimo minuto denota anche una condizione psicofisica e atletica in particolare davvero rimarchevole.
Un nostro ascoltatore prima ci ha mandato un vocale dicendo, esprimendo questo concetto: non capisco perché la Juve non provi a chiudere le partite, perché poi appunto si verificano episodi come quello di Monza nel quale magari un cross diventa un gol. Ecco, io ho provato a dire probabilmente perché la Juve si sente più sicura a stare dietro di quanto faccia stando davanti e prendendosi i suoi rischi. Secondo te questa è una squadra che si sta anche un po' affezionando troppo, o il giusto, non lo so, all'idea che la sua difesa è quasi imbattibile, quindi non abbia bisogno di altro, oppure Allegri su questo ci sorprenderà e migliorerà decisamente il livello della Juve?
Sai, evidentemente ogni allenatore trasmette alla propria squadra la concezione di calcio che preferisce, e sappiamo benissimo quale sia la concezione di calcio di Allegri, lo dimostra l'andamento della squadra in questa prima fase della stagione e soprattutto i risultati che sono stati ottenuti, perché il dibattito fra giochisti e risultatisti, per usare due orribili neologismi che farebbero inorridire Gianni Brera, è un dibattito a volte interessante, ma spesso fine a se stesso, se si dimentica che ogni allenatore cerca di valorizzare al massimo le caratteristiche tecniche e tattiche dei giocatori a sua disposizione. Quindi è una Juventus che predilige, come ben sappiamo, cercare il gol per poi adottare una tattica che sia molto accorta, e in questo senso è rischiosa, perché abbiamo visto il secondo tempo di Monza dove avrebbe potuto portare il risultato finale della partita. però è una Juventus che sino a questo momento dalla sua parte ha risultati molto positivi. Quindi io domani mi aspetto un copione che veda da un lato il Napoli inizialmente attaccare e dall'altro una Juventus pronta a colpire in contropiede, soprattutto se Chiesa e Vlahovic confermeranno i progressi delle ultime giornate, in particolare Chiesa, che è l'uomo che sposta gli equilibri della Juventus e della Nazionale. Vlahovic deve, a mio avviso, ritrovare la condizione migliore, è sulla strada giusta, non è ancora al 100%, ma se la Juventus ritrova di nuovo questo grande attaccante, perché Vlahovic è un grande attaccante, allora si diverte.
Grazie Xavier, grazie per i tanti pareri. Oggi ti ho fatto parlare anche un po' di calcio in generale, ma mi sembrava opportuno quello che hai raccontato a proposito del VAR, convinto che su questo dibattito, insomma, non finiremo mai di parlare, quest'anno almeno, fino a quando appunto non succederà quello che tu ti auguri, cioè una revisione, una ridefinizione migliore, più precisa del protocollo. Grazie, ciao.
Grazie a voi, buona giornata.
Allora, andiamo ancora a leggere un vostro messaggio. Stefania da Roma scrive: su Pogba avevo letto che la Pimenta era riuscita a patteggiare e ad ottenere uno sconto, che già il prossimo anno poteva tornare a giocare. Non è così? Beh, direi proprio di no, nel senso che la richiesta della procura è di 4 anni. Ripeto, stiamo parlando di richiesta. Poi bisogna vedere tutti i passaggi successivi, ma evidentemente una richiesta così alta mi fa pensare a un possibile patteggiamento impossibile. Scusate il gioco di parole, ma mi sembrerebbe un po' strano che una procura vada a fare una richiesta che, ripeto, non si è mai sentita prima in casi di doping e accetti un patteggiamento che sarebbe comunque molto pesante, perché un anno e mezzo significherebbe metà di, cioè, tutta questa stagione più tutta la prossima, e quindi immagino che a quel punto Pogba e la Juve si separerebbero più o meno consensualmente, e però ripeto, il distacco tra 4 anni e un anno e mezzo o addirittura meno, in maniera tale che possa giocare il prossimo anno, mi sembrerebbe quasi folle dal punto di vista proprio della dinamica giuridica. Staremo a vedere, perché siamo solo alle prime battute, ma certo i primi segnali non sono per Paul positivi, e permettetemi di dire che è giusto oggi provare un po' di dolore, perché ne abbiamo parlato poco di questo caso, siamo stati travolti molto di più da quello di Fagioli, abbiamo pensato alcuni che insomma fosse anche quasi un bene per la Juve non avere più a disposizione un giocatore, perché tanto lo sarebbe stato part time. Però 4 anni non si danno mai, perché significa stroncare una carriera, farla finire qui in una maniera che un campione del mondo non merita assolutamente, qualsiasi sia stato l'errore che ha commesso.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera
è l'unica che conta. Cose di calcio.
340-5425-324 per intervenire in diretta a Cose di Calcio. Vado a leggere subito un vostro messaggio. Io sono convinto, ci scrive un ascoltatore, che il problema arbitri non si risolverà mai. Anzi, man mano sarà peggio, perché il costume ital-umano è fatto per la giustizia, non giustizia accomodante, a favore sempre di chi comanda o regola la baracca, perfettamente in linea alla giustizia italiana presunta. Guardate, io la faccio anche meno grossa, anche se capisco il senso di questa riflessione, e continuo a pensare che abbiamo un po' distorto la dinamica del calcio, cioè che il VAR, nato e quando utilizzato bene, è utilissimo a modificare degli errori del campo, anche perché la velocità del gioco è tale che oggi è possibile sbagliare. Guardate, ci sono, io insomma ho visto partite nelle quali, non in Italia, faccio un esempio in Brasile, campionato che è finito proprio stanotte con la vittoria del Palmeiras, ho visto arbitri che a un metro decretano un cartellino giallo perché vedono un contatto molto violento, ma non si rendono conto che quel contatto è avvenuto con i tacchetti particolarmente cattivi, diciamo così, perdonate l'immagine, sulla caviglia, vengono chiamati al VAR e trasformano quel giallo in rosso. Ed è giusto una cosa di questo tipo, ma è diverso arrivare al punto in cui l'arbitro non vede una mezza manata che produce una simulazione totale come quella di Faraoni, perché questo è stato, e si va a recuperare questa immagine che era stata prodotta, era stata creata, era nata 10 secondi prima dell'effettivo gol in cui c'è una deborazione dell'azione. Quella è una questione veramente di distorsione del calcio, più che di, tra virgolette, servilismo degli arbitri nei confronti dei potenti, anche perché noi poi ci descriviamo come potenti, salvo poi accorgersi che ogni volta che il palazzo deve decidere qualcosa sulla Juve, beh, insomma, non mi sembra che siamo molto protetti. Se andiamo a vedere anche oggi quello che sta succedendo con la richiesta da procura di 4 anni su Paul Pogba, andiamo a sentire un vocale.
Ho sentito che la procura di Roma stia indagando anche sul bilancio 2022 e, guardate caso, arriva prima della partita Juventus-Napoli. Lasciando questo argomento, adesso mi voglio rivolgere ai tifosi juventini buonisti, quelli che ancora continuano a pagare l'abbonamento alle pay tv, quelli che ancora seguono questi programmi di idioti che, scusatemi il termine, non sanno neanche come si ci trovano su quelle sedie a parlare di calcio, di giustizia e altre cose. Vorrei rivolgermi a questi cari amici tifosi che la volete prendere questa benedetta decisione di disdire tutto e lasciarli da soli?
Allora, due temi, perdonatemi, nel mondo può succedere di tutto, ma la procura di Roma è una procura che indaga eventualmente la Juve o altri e avrà un suo calendario. Cioè, immaginare che un magistrato vada a condizionare la vigilia di Juve-Napoli. Ma sapete quanto gliene frega ai nostri giocatori del fatto della procura, che la procura di Roma indaghi il bilancio del 2022? Zero! Perché altrimenti non sei un professionista. Non stiamo parlando di situazioni nelle quali davvero bisogna andare a vedere ogni volta che c'è una forma di comportamento. Procura di Roma sta facendo le indagini sulla Juve, bene, chiedegli i suoi documenti, ma li può chiedere oggi, come ieri, come domani, come dopodomani. È un suo percorso che riguarda la giustizia ordinaria. Poi, da lì a far avere delle ricadute sulla giustizia sportiva è un'altra cosa, però, francamente, quanto poi al boicottaggio, fatelo, se lo volete fare, fatelo. Noi viviamo nel mondo della informazione sportiva e, come dico sempre, se non vedesse partite su DAZN o su Sky o su chiunque la andrà a trasmettere, non potrei fare questo mestiere. Quindi è come chiedere a un meccanico di boicottare le automobili, probabilmente non lo può fare, magari gli stanno antipatiche delle aziende, però non lo può fare. E quindi credo che questo film, questo tipo di protesta abbia avuto un senso, e chi l'ha fatto è liberissimo di averla presa, e lo posso anche aver capito, perché l'anno scorso è stato un campionato per noi veramente assurdo. E mi sento di dire che ci sono anche altre forme di protesta, insomma, tifoserie si mettono in migliaia di persone ad andare magari sotto i palazzi che contano, e quello conta ugualmente quanto appunto un boicottaggio televisivo. Non mi sembra che abbia cambiato molto, se non chiaramente aver impoverito ulteriormente il nostro calcio, ma può avere un senso se lo si crede. Adesso mi sembra che siamo un po' su un altro film. Io vorrei sapere fino a quando sarà permesso a De Laurentiis di sparare castroneria a Vanvera, troppi amichetti in FIGC, procura eccetera, povera Italia, scrive Luca. Ma l'ultima dichiarazione di De Laurentiis l'ho letta adesso attraverso il crawl che passa, dove dice non si può vincere uno scudetto ogni anno se non ci sono imbrogli. Io non mi sento chiamato in causa. Mi sento chiamato in causa. È un napoletano che dovrebbe sentirsi chiamato in causa. Perché noi i 9 scudetti abbiamo vinti. Punto. Stop. Stanno lì. Non li può toccare nessuno. Se il Napoli quest'anno non rivincerà il secondo scudetto, e non lo rivincerà visto come è partito, e se il suo presidente ritiene che per vincere 2 scudetti di fila o di più bisogna fare imbrogli, o li organizza. Evidentemente ha questa idea e ha già giustificato il suo fallimento prima ancora di quello della squadra, il suo, perché se Spalletti se n'è andato via forse un po' di autocritica se la deve fare, se Giuntoli se n'è andato via un po' di autocritica se la deve fare, se quel giocattolo splendido che aveva costruito l'anno scorso, che aveva stravinto meritatamente il campionato, non è più tale, un po' di autocritica se la deve fare. Quindi se poi invece ritiene che nel calcio si possa vincere solo con gli imbrogli, ci deve andare a spiegare, perché quando vince lui è onesto e quando vincono gli altri sono degli imbroglioni. Ma di, però mi verrebbe da dire, perdonatemi, stiamo parlando di miseria. Stiamo parlando di miseria senza nobiltà, per citare un grande film di Totò. E la alla miseria, sono d'accordo, dovrebbero rispondere le istituzioni, perché il danno che De Laurentiis sta facendo al calcio italiano con quella dichiarazione è un danno d'immagine molto forte. Ma come abbiamo capito, i nostri vertici sono sordi, sicuramente, e soprattutto incapaci di intervenire davvero su questi elementi. Ma noi non facciamo parte di quei vertici, quindi noi dobbiamo sentirci da questo punto di vista molto molto altra cosa ed esserne molto felici. Buongiorno Paolo, ma la procura su quali basi giustifica una richiesta di 4 anni di pena mai comminata per Pogba? Perché se no mi pare chiaro l'intento di danneggiare il giocatore, quindi la Juve, fa pensare ad una procura in malafede che andrebbe indagata. Gianni da Pordenone. Ma staremo a vedere poi le motivazioni di questa richiesta. È ovvio che, insomma, la giustizia, adesso io non sono né un avvocato né un magistrato, né ho mai fatto studi di legge, però la giustizia è una cosa molto seria, insomma, chiunque ha a che fare sa benissimo che non è che si inventino delle pene o delle richieste di pena come in questo caso, devono essere motivate, giustificate e determinano naturalmente una difesa degli avvocati di Pogba. Staremo a vedere. È chiaro che una richiesta di 4 anni significa che Pogba è il giocatore più dopato di sempre. Insomma, non stiamo a girarci attorno. Non è mai stata fatta. Quindi significa evidentemente che, secondo la procura, Pogba ha avuto un comportamento esageratamente più grave rispetto a chiunque altro. E siccome la storia del doping in Italia ha avuto tanti episodi, tante squadre coinvolte, tanti giocatori diversi, sono curioso di capire qual è la motivazione per la quale Pogba è più dopato di tutti e addirittura talmente tanto colpevole da ucciderlo sportivamente, perché 4 anni, ripeto, ma io credo forse anche nella storia dello sport, insomma, noi abbiamo avuto degli sport che hanno avuto un problema doping terrificante, penso intanto principalmente al ciclismo, al nuoto a livello mondiale, insomma ad altre a competizioni individuali. Io 4 anni non li ricordo, non sono, anche qui non sono esperto, ma stiamo parlando di una misura veramente allucinante. Dopodiché, se vogliamo fare un discorso sulla procura sportiva, è da mo' che io spererei che ci fossero altre figure. E però lì scendiamo su un terreno politico che non mi sento neanche di affrontare, perché ci vorrebbero bisognerebbe saper fare nomi e cognomi e non li so, e quindi preferisco sotto questo profilo soprassedere. E soprattutto sulla procura antidoping ne so veramente molto poco. Andiamo a parlare con il nostro secondo ospite, ci ha portato bene nella gara precedente e quindi sono molto felice di rifare questo collegamento che eccezionalmente ci vede insieme al giovedì, ovvero Stefano Discreti. Ciao Stefano.
Ecco, scusate, oggi sono in giro, mi hai preso mentre stavo andando a Cinecittà. Non ho cambiato professione.
No, non è male, insomma. Cinecittà è un bel luogo, si sta bene, si vedono tante cose, tanti scenari diversi, quindi non è male. Complimenti. Allora, Stefano...
Sto andando a rinsaldare la tua candidatura come attore protagonista, Paolo.
Ma ho l'impressione che serva poco questa politica di lobbying che tu fai. Ti chiedo intanto una valutazione sulla notizia del giorno, insomma, su questa richiesta di 4 anni di squalifica per Pogba, che ci fa pensare che Paul Pogba sia il più colpevole di tutti nella storia del doping del calcio italiano.
Guarda, sinceramente non lo so, non so che dire, nel senso che alla fine io personalmente come calciatore Pogba l'ho già considerato ormai un ex per quanto riguarda la questione Juve. Per quello che riguarda la richiesta e la squalifica, ovviamente non lo so il segnale che vogliono far passare. Io non riesco mai a capire, come giustamente dicevi tu in introduzione, i criteri con cui vengono assegnate effettivamente queste squalifiche. Quindi leggeremo le motivazioni. Hanno ritenuto il giocatore colpevole di voler fare proprio un cambiamento suo fisico. Non riesco a capire, perché sembra un accanimento, no? Detto da noi sembra un accanimento, perché poi lui ha anche collaborato, quindi non lo so.
Sì,
sinceramente non lo so.
Ci ricorda un ascoltatore, ci scrive: purtroppo motociclista Iannone sono stati condannati 4 anni e si è scontati tutti. Stiamo parlando naturalmente di un altro sport, uno sport individuale, in cui evidentemente una pratica di doping può determinare effetti diversi rispetto a uno sport di squadra. Non so quindi quanto sono assimilabili queste vicende, già solo perché la procura è totalmente diversa. Ma torniamo al calcio giocato, Stefano. Che cosa ci lascia?
Mi piace di più poi,
Ecco, esatto. Che cosa ci lascia il successo di Monza per domani? Cioè, c'è qualche lezione, c'è qualche messaggio all'interno di quei 90 passa minuti che ci hanno visto poi alla fine vincere?
Ma sicuramente ci lascia le coronarie indebolite, no? Nel senso, cioè, sono già due partite vinte proprio all'ultimo secondo, che da una parte secondo me è un segnale positivo, perché vuol dire che comunque è una stagione positiva, no? Perché quando vinci queste partite così all'ultimo istante, secondo me è sempre un segnale. Dall'altro comunque ti lascia anche ovviamente un'analisi un po' più ad ampio raggio, il fatto che tu non puoi arrivare sempre all'ultimo a giocartela, perché se Gatti la cicca male quella palla e non gli rimane, hai pareggiato, hai perso 2 punti praticamente non giocando più il secondo tempo. Quindi questo è il discorso.
Ecco, ma secondo te questo perché succede? Cioè, è, come dire, tutto colpa, tutto figlio della mentalità di Allegri? Perché questa mentalità è così forte nella squadra? Insomma, qual è la tua opinione rispetto a una Juve che nel secondo tempo decide di barricarsi quasi contro qualsiasi avversario? Cioè, l'Atalanta e il Monza, che hanno comunque dei valori diversi, sono state sostanzialmente due riprese simili, pur avendo risultati diversi, perché la Juve stava vincendo a Monza mentre a Bergamo eravamo sullo 0-0.
Ma io non penso che Allegri dica ai giocatori: ragazzi, stiamo vincendo 1-0, non vi azzardate a fare il secondo perché io voglio vincere di corto muso. Io credo che quest'anno, soprattutto un po' per la difficoltà a centrocampo della Juventus, sia stata stabilita una sorta di prima di tutto non scoprirsi, tanto è vero che il gol del Monza, lo possiamo anche dire, è abbastanza casuale, è un cross che non viene spizzato da nessuno e diventa pericoloso e va in porta. Cioè, non è che la Juve nel secondo tempo abbia sofferto chissà cosa, il Monza non ha avuto praticamente occasioni. È proprio una mentalità di dire: addormentiamo la partita, perché è il modo migliore in cui noi abbiamo, proteggiamo la nostra porta, completando quasi sempre con un clean sheet. Questa volta purtroppo era arrivato il pareggio e trovo veramente incredibile il fatto di essere riusciti comunque a vincerla. E voglio evidenziare, come già fatto poi a caldo, cioè il fatto che segna Gatti, ma segna Gatti non su calcio d'angolo, su palla ferma, cioè Gatti segna da centravanti, è una cosa incredibile. Questo vuol dire proprio, è lo spirito secondo me che deve avere questa squadra, cioè non accettare in nessun modo il fatto che si stanno buttando e vado avanti, perché no, questa proprio non la possiamo pareggiare, la dobbiamo vincere. Perché se fosse arrivato gol su palla ferma, uno dice: Gatti è bravo, ma Gatti segna da centravanti su azione, è una cosa incredibile secondo me.
Assolutamente. L'altro tema di Monza Juve, di cui abbiamo parlato meno perché poi nell'elaborazione del risultato, in quel convulso finale, ha avuto una scarsa incidenza, però è il fatto che la Juve sbagli un rigore, calcio d'angolo, vada a segnarlo subito dopo. Allora, oltre alla determinazione e se vogliamo anche al carattere episodico della vicenda, Però c'è un aspetto che le statistiche ci stanno dicendo, Stefano. Cioè, la Juve ha già segnato 5 gol da calcio d'angolo. Mi sembra di essere tornati un po' ai tempi di Platini, quando si festeggiava la punizione invece che il rigore. Qui siamo arrivati quasi a questo, che dobbiamo essere felici se andiamo a prendere calci d'angolo. Che però, detto così, può essere una battuta. Ma in realtà può diventare una strategia, cioè cercare di lavorare molto sulle fasce per produrre una situazione che ci vede favoriti, perché molto bravi, può essere una delle armi, ad esempio, di domani.
No, il fatto che la Juventus abbia, diciamo, un'armata offensiva sulle palle ferme mi sembra evidente. Cioè, se noi andiamo a analizzare i titolari dell'attacco della Juventus, ma anche i panchinari della difesa, ha dei colpitori di testa incredibili, no? Se noi vediamo Alessandro, Gatti, Danilo, Bremer, ma anche lo stesso Rugani, sono tutti difensori portati ad attaccare, ad offendere su palla ferma, quindi la Juve è veramente una corazzata a quel punto di vista. Se poi ci aggiungiamo a questo Milik, comunque Vlahovic, Ken e comunque sia Rabiot, ti rendi conto che hai 6-7 giocatori sempre in campo che hanno una predisposizione all'incornata e quindi diventa veramente un'arma. E io credo che anche questo rientri, Paolo, collegandoci al discorso di prima, rientri nel fatto del discorso del modo di giocare di Allegri, perché tanto dice noi da palla ferma, un assist di Kostic, un cross, una palla ferma, un calcio d'angolo battuto forte, tagliato, abbiamo sempre l'opportunità, quindi ritorna a quel discorso di calma, tanto un gol, appena arriva una punizione o un angolo lo segniamo.
Che gara ti aspetti domani, Stefano? Perché insomma Juve-Napoli è sempre un film diverso, no? Ne abbiamo perso uno, quello famoso di Koulibaly, che fu una partita orribile, abbiamo vissuto l'epoca di Higuain dove c'era una rivalità al massimo livello. Domani è una partita che conta molto, conta tanto per noi, conta tantissimo per loro, che altrimenti si vedrebbero fuori probabilmente dal quarto posto. Cosa pensi che succederà? Tanti nervi oppure gara più aperta?
Guarda Paolo, ti voglio dirti che sarà sicuramente una partita con polemiche, guarda, mi sento una partita con polemiche.
È quotata 1-0-1 una partita con polemiche, è normale.
No, e ti spiego perché ovviamente il Napoli è stato penalizzato nella partita precedente, ma loro si sono lamentati soprattutto successivamente, come a dire, oh, ci hanno fregato con l'Inter, ma non è che pure con la Juve, no? E quindi alla fine chi ci andrà di mezzo è chiaramente la Juve. Se dovranno indignarsi, loro si indigneranno ovviamente con la Juve e mai con l'Inter, no? Quindi mi aspetto una partita con polemiche. Qual è il modo migliore per evitare le polemiche? Vincere bene la gara, magari vincerla anche con punteggio largo. Ma io credo che sarà una partita molto complicata per la Juventus.
Stefano, qual è la maggiore complicazione che prevedi, visto che l'hai definita così, e cosa invece può risolvere a nostro favore, secondo te?
Ma la complicazione sicuramente sono i giocatori più forti che al Napoli, che non hanno reso al massimo in questa fase. Mi aspetto ad esempio un Kvaratskhelia che possa fare, tra virgolette, la partita della stagione, no? Per salvare, diciamo, un po' il suo rendimento fino a questo momento. Dalla parte della Juventus ho visto veramente un Rabiot impressionante a Monza, veramente, cioè, anche lui è un altro nell'azione del 2-1, dobbiamo proprio vedere, evidenziare, cioè, la forza del giocatore, cioè ti ha esultato davanti Gagliardini dopo il pareggio, non è che ti sei innervosito, ha detto dammi sta palla, entro io, cioè l'azione che fa sulla fascia è proprio dammi sta palla, guarda, pareggia con questi, proprio no. E quindi un Rabiot impressionante, mi aspetto anche che Chiesa e Vlahovic tornino però a segnare, dai.
Stefano, il tuo Juve-Napoli, e poi ti lascio andare nel mondo dorato del cinema.
Juve-Napoli, come direbbe Luciano Moggi, è una partita che può finire da tripla, può finire 1-2, io spero 1.
Ecco, ma il tuo, quello del tuo cuore, qual è quello che ti ricordi, che associ immediatamente quando senti Juve-Napoli?
Ce ne stanno tanti, eh. Ce ne stanno tanti. Se devo ricordare uno in particolare, tu dirai adesso, ma Stefano, ma che sei impazzito, ricordi una sconfitta? Però a Napoli, Napoli-Juve, quell'1-0, quel gol di Maradona, io avevo avevo otto anni all'epoca, e rivedendo più volte quell'azione di la Juve, se tu chiaramente Paolo te lo ricorderai, la Juve aveva vinto le prime otto giornate di quel campionato, era la nona giornata, e io non accettavo di aver perso quella partita, perché rivedevo quel tiro e dicevo: ma come ha fatto questa a metterla là? Era impossibile proprio umanamente. E noi, avendo Platini, vedendo la forza anche di Maradona, uno dice: ma com'è possibile? Io ero abituato solo a Platini, a queste cose. Quindi chiaramente, se devo dire un'altra partita, è chiaramente Napoli-Juve 1-2, gol di Del Piero a giro, quando diciamo è la prima volta che si rincrociarono Del Piero e Zeman.
E beh, anche quella è una grande soddisfazione. Grazie Stefano, buona giornata.
Grazie a te, ciao Paolo, ciao a tutti.
Ciao Stefano, domani. Ciao. Allora, chiudiamo questo blocco ancora con qualche vostro messaggio. De Laurentiis ci scrive: Jack da Napoli, dice che solo con imbrogli si può vincere ogni anno. Ricordo che ne ha vinto uno con la truffa Osimhen, gli altri due del Napoli, uno vinto con Maradona che mandava a urinare i suoi compagni per eludere l'antidoping, e il secondo con la monetina di Alemão. Ma voi sapete che, insomma, in Italia c'è questo dibattito, io credo veramente incredibile, sulla mancata capacità di riconoscere successi altrui. Insomma, noi l'abbiamo visto, perché la Juve ha vinto 9 scudetti di fila, una impresa che mai nessuno farà nella storia del calcio italiano, e mai nessuno però si è andato anche a complimentare, se non veramente casi rarissimi. E quindi De Laurentiis, ma poi ripeto, i tifosi sono una cosa, ma il presidente di un club dovrebbe avere come minimo interesse, ma proprio minimo, la salvaguardia del prodotto che va a vendere. Cioè, dire che si vince solo con gli imbrogli significa fare un autogol terrificante, però è un po' strizzare l'occhio al popolo che vuole sentirsi dire queste cose. Quindi è un problema di Napoli, dei napoletani e del loro presidente. E qualcuno mi ha scritto: no, ma guarda Paolo, che non era il tema della magistratura che va a indagare proprio oggi alla vigilia, il fatto che la notizia è vecchia e venga riprodotta. Però ragazzi, sui media, insomma, i media è un discorso lungo, poi bisogna anche valutare quello che esce fuori, appunto chi lo fa. I media sono tanti, ci sono i media buoni, i media cattivi. Questo è un media buono, nel senso che credo che qui dentro ci sia competenza e passione. Seguite Radio Bianconera e fregatevene anche di tanta spazzatura. È un po' come quelli che ce l'hanno con i tweet di certi personaggi. C'è un modo per non interessarsi assolutamente a questo, lasciarli perdere. Cioè, ma chi se ne importa? Non tutti hanno la stessa capacità, lo stesso diritto di essere ascoltati. Ecco, diciamo così. E quindi ognuno dica quello che vuole, ma c'è anche la libertà di non ascoltare in certi casi o di non leggere.
Cose di calcio.
Allora, appena iniziata la conferenza stampa di Mister Allegri, appena si può, possiamo anche andare a sentire come ha risposto alla prima domanda, che riguarda naturalmente la partita di domani.
Abbiamo due scontri diretti con Napoli e Roma in casa, abbiamo tre trasferte sicuramente difficili e complicate. Credo che il nostro primo obiettivo, mettiamoci un obiettivo. Qual è l'obiettivo? È quello di fare più punti che sono stati fatti l'anno scorso nel girone di andata, che l'anno scorso la squadra ha fatto, se non sbaglio, 38 punti, non pochi, e quest'anno siamo a 33 mancando 5 partite. Quindi l'obiettivo principale momentaneamente è quello di fare più punti di quelli che sono stati fatti l'anno scorso nel girone di andata.
Allora, questa prima valutazione Allegri mi fa un po' sorridere, insomma, perché ovviamente lui tende a non parlare della lotta per lo scudetto. Dico ovviamente perché è un tormentone ormai di volta in volta, e quindi pone un obiettivo che francamente sarebbe a questo punto impossibile non centrare, nel senso che sarebbero 5 punti in 5 partite, quindi sarebbe veramente, anzi, entrare in crisi, entrare in una forma di pareggite acuta. E però che cosa c'è tra le righe di questa riflessione? C'è il fatto che la Juve sta migliorando nettamente rispetto all'anno scorso, che avrebbe la possibilità di chiudere a un a una cifra importante. Pensate, se la Juve facesse 5 vittorie su 5, e attenzione, non sono così impossibili, perché la Juve in casa ha i due scontri retti con Napoli e Roma, e quindi siamo favoriti, e anzi credo che la spinta del nostro pubblico sarà notevolissima, e fuori giochiamo contro squadre di livello inferiore. Naturalmente sappiamo benissimo che quelle sono le classiche bucce di banana, e se le affronti con superficialità puoi rischiare, come abbiamo visto col Sassuolo e come abbiamo visto col Monza, e due risultati opposti ma situazioni simili in quanto a nostra disattenzione, ebbene si chiuderebbe a quota 48. 48 più 48 fa 96, è una quota da scudetto di livello assoluto. Quindi io credo che Allegri faccia bene a ricordare quanti punti abbiamo già, perché se l'Inter ci sta davanti è perché l'Inter in questo momento ha una proiezione ancora superiore e decisamente importante. E quando si può andiamo a prendere la quarta domanda, quella in cui si parla di Danilo Alexander. No, non ce l'abbiamo ancora, ve la leggo però perché è importante. Domani decido uno tra Danilo Alexander, che è rientrato bene, ma era tanto che era fuori, come Danilo, ha detto Allegri. Potrei spezzare la partita da entrambi, quindi far giocare un tempo uno, un tempo l'altro, o 60 minuti uno, 30 l'altro, diciamo. Stiamo tutti bene, c'è euforia dopo la vittoria con Monza, vengono scritte e dette tante cose. Sembra vada tutto bene. Il primo obiettivo è quello di superare appunto la quota punti dell'anno scorso e arrivare tra le prime quattro a fine anno. Dobbiamo fare il nostro percorso senza esaltarci, facciamo un passetto alla volta. Domani è una partita difficile. Con l'Inter era rimasta in partita al Napoli fino allo 0-2, ha fatto 17 punti in trasferta, un ruolino importante, e noi col Napoli nelle ultime 7 partite abbiamo vinto una sola volta. Insomma, è un po' una riflessione che Allegri propone sempre, quella appunto del migliorarsi, del fare un passo alla volta e giustamente di non enfatizzare chi sta davanti, ma semmai guardare appunto se stessi e ricordare come col Napoli sia uno scontro diretto. E giustamente prima Stefano Discreti diceva è una partita da tripla. Sì, io penso che sia così, anche se la Juve ha dimostrato in questa stagione, ed è questa la grande novità rispetto allo scorso anno, di saper affrontare gli scontri diretti. La Juve ha un ruolino di marcia più che positivo, ha battuto la Lazio, ha battuto il Milan, ha pareggiato con l'Atalanta, ha pareggiato con l'Inter, insomma non si sono più visti quei rovesci che proprio col Napoli l'anno scorso erano stati un po' la dimensione della nostra condizione tutt'altro che brillante. Insomma, abbiamo perso 5-1 all'andata, là abbiamo perso 1-0 col gol di Raspadori al ritorno. Insomma, è vero, il Napoli ha vinto lo scudetto, però è anche vero che anche in anni in cui le squadre vincono gli scudetti e non siamo noi, siamo capaci e siamo stati capaci tante volte di andare alla pari o a vincere e battere i futuri campioni d'Italia. L'anno scorso abbiamo preso delle brutte botte. Ha parlato anche di Vlahovic, sta bene come tutti, i rigori li sbaglia chi li tira, se non li tira è difficile sbagliarli. Insomma, non ha chiarito se evidentemente ci sarà una sostituzione all'interno della scelta dei rigoristi. E su Gatti ha detto sta crescendo, facendo bene, tre anni fa era un giocatore di Lega Pro, ha fatto passi da gigante, ora viene più difficile perché deve confermarsi, ha la possibilità e la voglia di farlo. Mi sembra da queste prime indicazioni che non ci siano, appunto, a parte l'idea di un ballottaggio e magari di un impiego part-time di Danilo Alexandro, molte frasi dedicate alla formazione. Ha parlato anche di Cambiaso, ha parlato di Pogba, ci siamo scritti via messaggio e sentite all'inizio, aspettiamo finisca questa situazione per poterlo rivedere. E per quanto riguarda la prestazione della Juve, lui dice oltre alle prestazioni buone e meno buone, voglio vedere la voglia e il desiderio di vincere tutte le partite, confrontandoci con avversari importanti e avendo obiettivi importanti. Domani sarà sicuramente una bella partita e su questo staremo a vedere, perché poi Juve-Napoli, a differenza magari di altri match che hanno avuto una loro coerenza, di volta in volta è sempre stata molto molto diversa, e non è detto che appunto siano tutte esteticamente pregevoli. Io immagino che però domani ci sia grande voglia da parte delle due squadre, quindi possa anche uscire, soprattutto se qualche episodio lo favorirà, cioè, ovvero se ci saranno dei gol, si possono anche avere delle situazioni più aperte, diciamo. Staremo a vedere. Bella e amara la riflessione che ci manda Tony dalla Spezia attraverso un messaggio scritto, e avete in sovrappersione in radiovisione naturalmente il nostro numero, ma ve lo dico anche per chi ci sta ascoltando dalla radio: 340 5425 324. Comunque, caro Paolo, 4 anni a Paul sono troppi, allora conviene ai giocatori scommettere pure sulla propria squadra, tanto ti danno molto meno. Che schifo. Sì, qualcuno mi fa anche riferimento a Alex Schwarzer, appunto a Iannone. Stiamo parlando di, ripeto, vicende, tra l'altro situazioni di doping, ripeto, di sport individuali in cui c'è anche un livello scientifico, mi verrebbe da dire, no? Cioè, a parte il caso Schwarzer, è tutto ancora in divenire, nel senso che abbiamo avuto pareri di ogni tipo, serie Netflix e tanto dibattito, però era, come dire, era un doping accertato, era un doping voluto per arrivare a un certo tipo di prestazioni. Non mi sembra questo il caso, francamente, di Pogba. Un ascoltatore mi scrive: scusa, ma tu sei della Juve o per le altre? Mi sa più la seconda. Guardate, se non sei d'accordo con me, mi si può dire tante cose. Preferisco cretino piuttosto che non juventino, tanto per essere chiaro. Ma però dico anche che non ho da dimostrare niente a nessuno, francamente. Quindi, e non è così un problema. Si può peraltro, tra l'altro, parlare di calcio in termini obiettivi, per quanto uno ci riesca, senza dover per forza essere juventini. Quindi io rispetto di tutti, e se mi si vuol dare del non juventino, non so perché, francamente, pazienza. È un problema di chi me lo dà, non è un problema mio. Però gli posso assicurare che sono juventino almeno quanto lui, non dico di più, almeno quanto lui. Poi per il resto non voglio neanche parlare con certi tifosi. E molti ce l'hanno appunto con De Laurentiis rispetto alle ultime dichiarazioni, ricordando insomma tutta la vicenda Maradona, che chiaramente è stata particolare. Però in quei casi cosa si diceva? Ma il doping, cioè i problemi di droga di Maradona non erano causa di prestazioni diverse. Questo può essere anche giusto, però il problema è che comunque c'erano delle pratiche che venivano appunto non rispettate, e si mandavano gli altri giocatori a fare la pipì invece che Maradona. Ecco, questo si chiama, a casa mia, infrangere il regolamento. Però a Maradona sono state perdonate, e a quel Napoli sono state perdonate tante cose, e in nome della bellezza del calcio, e accettiamole, e tanto ormai è storia, non si può più fare nulla. Se abbiamo ancora un vocale, lo andrei ad ascoltare.
Leonardo da Roma, mi dispiace per la proposta della procura di 4 anni per Pogba. Sicuramente Pogba paga, oltre alla sua leggerezza, anche quella di indossare una maglia odiata da molti, dal palazzo, dalle procure. Fosse stata con altri colori nero-azzurri, Pogba gli avrebbero dato 6 mesi, forse.
Questo, ripeto, io voglio vedere le motivazioni, perché 4 anni a un calciatore mi sembra una follia, e quindi ci devono essere delle motivazioni tali che possano farci capire il perché una sproporzione di una richiesta di questo genere. Ma ne vado a parlare col nostro terzo ospite, con Massimo Pavan di Tutto Juve. Ciao Massimo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Massimo, che idea ti stai facendo, anche se chiaramente siamo monchi di notizie, perché non sappiamo ancora il perché, rispetto a questa richiesta di 4 anni a Paul Pogba, che mi sembra abnorme e dire poco.
Ma sì, sicuramente è una richiesta sorprendente, non ci sono state valutate nessuna attenuante, si è dato il massimo della pena, insomma. quindi non so se sia abnorme, però sorprende il fatto che si sia dato il massimo della pena, cioè come se fosse un giocatore che voleva truffare per avere chissà quale, come se avesse giocato una finale del Coppa del Mondo da protagonista e avesse portato la sua squadra al trionfo, quando invece non aveva giocato neanche la partita in quella giornata, quindi quando è stato trovato positivo. Quindi secondo me ci sono delle attenuanti, però chiaramente poi andremo a vedere anche la controparte e ci faremo un'idea più chiara. Sorprende che i tempi siano sempre così dilatati, perché comunque io spero sempre che a volte ci siano situazioni molto più veloci, cioè andando con il senno di poi, quando sono le situazioni hanno riguardato la Juventus, è stata fatta una giustizia molto più veloce e molto più sommaria di quella che vediamo adesso, dove c'era comunque una giustizia magari sommaria ma molto più lenta. Quindi diciamo che come al solito non mi tornano molte cose.
Questo è un altro tema, no? Veloci quando c'è bisogno di, come si dice, non alterare i campionati. L'anno scorso più che veloci sono stati metodici, visto che ci condannavano e ci abbonavano qualche punto in continuazione. E adesso nel caso di Pogba, tanto, come dire, questa è una pena capitale, ci si può prendere anche un po' più di tempo. Questa sembra essere la ragione.
Però non è corretto.
E certo che non è corretto. Certo,
il calciatore non è corretto. Non è corretto neanche verso la Juventus, però di quello ormai siamo abituati, perché come dicevi tu, metodici nel senso anche puntuali a colpire solo la Juventus, perché ormai di plusvalenza non ne parla più nessuno.
Certo, certo. Sono finite.
Non è più un problema, ormai è stata colpita la Juventus, ha fatto le coppe, hanno cambiato il management, hanno ottenuto il fatto che uscisse la Superlega, quindi va bene così, quindi insomma adesso non è più un problema, o comunque se gli altri le hanno fatte, non le hanno fatte, chi se ne frega. E su Pogba secondo me non c'è molto rispetto, però comunque alla fine è un campione, anche un giocatore che dava prestigio secondo me al campionato italiano, trattarlo così, indipendentemente dal fatto che penso siamo d'accordo tutti che abbia sbagliato, però cioè, un po' più di rispetto secondo me sulle persone, sono sempre persone, poi che sbaglino o non sbaglino rimangono sempre persone, trattarle così in questo modo molto senza risposte, cioè così non è bello, però
Massimo, nella conferenza oggi ad Allegri è stata fatta anche una domanda sugli attacchi dei politici alla Juve, sapete tutti insomma cosa è successo in settimana, dichiarazioni allucinanti, richieste di commissioni d'inchiesta, perché noi da 50...
anche le parole di De Laurentiis di oggi.
Sì, De Laurentiis oggi ci ha messo del suo, insomma.
Secondo me sono più pesanti quelle, perché certo, quelli politici secondo me trovano il tempo che trovano, perché non generalizziamo, però ne sentiamo tante di dichiarazioni e se dovessimo stare dietro tutti quelli che si cercano pubblicità non ne usciremmo più, perché io non conosco questa persona che ha fatto questa dichiarazione, l'ho sentita, ma non conoscevo questo politico e penso che la notorietà la debba questa, ha avuto più notorietà con questa dichiarazione che ha fatto.
Chiaro, la sua chiaro, vita. Ma il problema
è... Forse avrà fatto 10.000 cose buone in politica, però non l'hanno mai ripreso, ha detto questa cosa e lo hanno ripreso tutti. Quindi secondo me è gente che si cerca un po' di fare pubblicità a chi la spara più grossa, senza basi. Poi se qualcuno prendesse modo e lo querelasse, magari poi dopo, quando deve pagare di tasca sua, ci pensa due volte.
Insomma. Sì, ma infatti penso che da questo punto di vista qualcosa potrà anche succedere. Però mi ha colpito della risposta di Allegri, che lui dice noi dobbiamo pensare al nostro lavoro e ai risultati. Cioè, mi sembra che in Juve stia maturando quello che poi siamo sempre stati capaci a fare, cioè i fatti. Mi sembra che anche certi atteggiamenti di squadra, no? Cioè, insomma, è stato simbolico Gagliardini che va a prendere in giro Rabiot che lo punisce come si fa sul campo, cioè andando a determinare il gol del 2-1, siano atteggiamenti di una squadra che in silenzio, senza troppe parole, con pochissime polemiche, se non addirittura nessuna, però sta tornando a essere grande. Cioè, secondo te circola un po' questo umore nello spogliatoio? Ci stiamo facendo forti anche di questo?
Ma secondo me c'è molta umiltà, molta consapevolezza che la squadra se solamente con grande lavoro, grande abnegazione può arrivare a grossi risultati, e che comunque quest'anno il fatto comunque di non giocare le coppe è un'opportunità unica per compattarsi e comunque fare una grande stagione in campionato, perché poi indipendentemente da tutto non sono d'accordo che l'Inter abbia un vantaggio dal fatto che la Juventus non gioca le coppe, perché comunque ha avuto un calendario molto amico, definiamolo così, però in effetti a giocare meno partite e meno infortuni, perché rispetto all'anno scorso la Juventus ha molti meno infortunati, a parte i due, a parte UEA che domani non giocherà, ci sono solamente i due squalificati, quindi una cosa che non succedeva per questo periodo dell'anno, se andiamo a vedere gli storici da tantissimo tempo, e questo è sicuramente un aiuto più del riposo, perché poi il riposo dipende dal calendario, insomma contano più gli infortuni che ti tolgono possibilità di scelta, e l'anno scorso nella fase iniziale della Champions quando la Juventus è uscita, oltre ad aver sbagliato qualche partita, però ha giocato anche partite senza 10 giocatori, e vediamo anche le difficoltà che ha il Milan, che hanno il Napoli, che hanno la Roma o l'Inter quando mancano così tanti giocatori. Detto questo, l'unità del gruppo è fondamentale, secondo me c'è grande umiltà, grande compattezza. La vittoria con il Monza è stata fondamentale, però se avessimo perso quei due punti sarebbe stato veramente brutto, perché comunque è una partita dove avevi rischiato pochissimo, e devi imparare anche da quelle partite lì, cioè che se ti chiudi troppo poi il gol lo puoi anche prendere, e quindi bisogna secondo me trovare il giusto equilibrio tra una squadra che segna il gol, si chiude ma chiude in maniera intelligente e non rischia, è una che si chiude troppo e il gol lo prende.
Secondo te, Massimo, sì. Questa è la valutazione naturalmente un po' non solo di Monza ma quasi di tutto il periodo della Juve, adesso ormai hanno anche un po' capito gli avversari qual è la forza della Juve, non c'è il rischio domani di una gara un po' bloccata, perché lo stesso Mazzarri ha parlato oggi in conferenza e ha detto insomma non è che dobbiamo concedere ripartenza alla Juve. La Juve adesso ha fatto vedere quelle che sono le sue qualità e sicuramente sono tutti avvertiti, attenzione alle ripartenze, attenzione alle palle inattive, soprattutto ai calci d'angolo, perché lì la Juve è molto forte, e quindi non andiamo a fare noi la partita. Potrebbe essere questo un po' il pensiero del Napoli. C'è il rischio di una gara bloccata? Allegri ha detto no, sarà bella. C'è il rischio invece di una gara un po' bloccata dalle rispettive volontà di non far giocare l'avversario?
Ma io credo che la Juventus non debba dare il fianco al Napoli, cioè quindi non giocare in maniera offensiva e dargli gli spazi alle ripartenze, perché Politano e Kvaratskhelia negli spazi anche Osimhen sarebbero molto più pericolosi. Se vai in svantaggio poi trovi difficoltà. Il Napoli, ricordiamoci che ha fatto 16 punti sui 24 che ha in trasferta, perché le ha fatte parte il campo di Bergamo in partite più semplici, però ne ha fatti 16 su 24 e ha la miglior difesa insieme all'Inter con soli 5 gol subiti in esterna, e quindi bisogna fare un paio di considerazioni. Se tu vuoi lottare con lo scudetto forse domani devi vincere, però anche se pareggi poi finirai a 4 punti e comunque te la giochi ancora. Sicuramente non devi perdere, non peraltro che finisci magari a 5 punti e non ti cambia molto, però rimetti in gioco il Napoli. Quindi io credo sì che sarà una gara bloccata, però se tu blocchi il Napoli e il Napoli non ti attacca, secondo me è più probabile che prenda gol. Ti spiego anche perché, in difesa non sono così solidi, e sulle palle inattive anche lì potrebbero capitolare. Quindi ci vuole una gara molto intelligente, secondo me dobbiamo giocare una gara come contro l'Inter, che è stata secondo me una gara molto intelligente, e abbiamo visto giocare in maniera diversa come contro l'Inter, come ha fatto il Napoli, cosa rischia di succedere, al netto che poi ci sono stati gli episodi sfortunati per il Napoli, perché è oggettivo che ci siano stati almeno due episodi importanti, come ce n'era stato forse uno sulla Juve, e ci sarebbe poi da aprire un capitolo su Irrati, che viene considerato il miglior barista al mondo, che poi alcuni episodi li dimentica, però questo è un altro tema, un altro film, un'altra puntata. Detto questo, ribadisco, secondo me magari non sarà una gara spettacolare, a meno che una delle due squadre passi in vantaggio, diciamo, magari inizio partita, e lì poi cambia un po' tutto il copione, perché se passa in vantaggio la Juve, chiaramente il Napoli non può stare nella sua metà campo a aspettare, se la stessa cosa succede alla Juventus, se passa in svantaggio la Juventus deve chiaramente attaccare, lì sarebbe pericoloso. Spero che vendichino il 5-1, che mi sta ancora un po'
scherzando. Sì, ma io personalmente l'anno scorso l'ho cancellato, non ce l'ho più nella mente.
No,
mi sono adeguato
alla
procura
oggi,
sportiva.
Eh?
Ci hanno cancellato no, tutto.
Io lo rifarei rivedere i ragazzi oggi, perché secondo me può essere un bello stimolo. Comunque il Napoli offensivamente è un bel test, perché comunque...
Certo.
Kvaratskhelia sta ritornando un giocatore importante, Politano secondo me sta facendo una grande stagione, Osimhen sta tornando, mancano un po' in difesa, a parte che gli manca, adesso non ho seguito se ci sarà o no Mario Rui oppure no, si recupererà, questo non l'ho ancora analizzato, però indipendentemente da questo hanno qualche assenza in difesa, ma a centrocampo comunque il trio Lobotkan, Chissà e Zielinski è...
Sì.
È un bel trio, insomma.
Massimo, ricordiamo che tutti li davano più forti di noi all'inizio della stagione, quindi
vabbè,
è già...
del resto sono campioni d'Italia, hanno fatto una stagione stratosferica la scorsa, quando ti danno 20 punti, diciamo che la storia dice che il Napoli ha vinto 3 scudetti nella sua storia, quindi è difficile che ne vinca uno consecutivo, questo dice la storia, però chiaramente chi vince il campionato 90 su 100 parte come favorito. E l'anno scorso non c'è stato un campionato come quello dell'anno prima, dove il Milan l'ha vinto anche perché Radu ha gentilmente contribuito alla causa. È stato un campionato dominato dall'inizio alla fine e vinto meritatamente. Quindi quest'anno pensavi che il Napoli si potesse ripetere, anche, o comunque potesse ripetersi nelle zone alte, anche perché ha ceduto solo Kim e gli altri talenti li ha tenuti tutti. Forse ha ceduto Giuntoli, che forse era... l'elemento cardine, no? Però era una ceduta a metà mercato, quando il mercato era già impostato. Quindi...
Sì, la sensazione che comunque, soprattutto la perdita di Spalletti, abbia chiaramente avuto dei riflessi sul mercato.
Però lui è stato
anche
bravo a andare via, perché il secondo anno non ha detto che fai come
no,
primo.
Ma certo, ma ci mancherebbe altro.
Perché se Spalletti oggi fosse a 6-7 punti dall'Inter, sarebbe lui in discussione.
Sì, sì, ma sicuro.
E ricordiamoci la seconda parte del campionato dell'anno scorso del Napoli, che non è stata spettacolare come la prima, perché poi sono usciti dalla Champions League e le ultime partite hanno vissuto di rendita e del fatto che quelle davanti era un ciapanò. Però vediamo vedere quanti punti hanno fatto nella seconda parte della stagione.
C'erano già segnali di difficoltà, insomma.
Sì, cioè, erano già un po' con la pancia piena, quindi non è facile... lo sappiamo tutti che vincere ti può capitare, è rivincere poi che crea il mito, che è la cosa più complicata, cosa che non capisce De Laurentiis, perché ovviamente chi rivince a Bara, secondo lui.
Sì, immagino i suoi giocatori oggi che abbiano sentito questa cosa e se hanno un minimo di senso logico avranno detto: vabbè, ma allora se non imbrogliamo non possiamo più vincere, perché questo,
no, secondo me,
è questo quello che ha detto lui.
Alibi. Secondo me gli altri degli alibi.
Sì,
è stato un perfetto alibi per la stagione, cioè già
certo,
uno che dice che
certo.
Se non rivinci, che comunque non potresti rivincere, allora che cosa porta nel senso?
Certo, e vabbè, questo è lo stato del calcio italiano in alcune sue componenti. Grazie Massimo e buon Juventus Napoli.
Grazie a voi.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Cose di calcio.
340-5425-324, questo è il nostro numero per messaggi vocali e andiamo a sentire un vocale.
Ciao Paolo, torno sul discorso perché non chiudiamo le partite, sulla capacità di proporre calcio da parte dell'allenatore, non è così, perché quando si hanno 3 occasioni da gol, come nel caso, la fattispecie contro il Monza, e non le chiudi, lì ci sta il gesto tecnico del giocatore che non riesce a chiuderla, perché tante volte abbiamo avuto non tante occasioni di gol, ma la possibilità di chiuderle subito e le abbiamo sbagliato.
Sì, è vero, allora una squadra può anche non dover produrre 10 occasioni per segnare 2 gol, ci mancherebbe altro, anzi, talvolta se ne producono tante proprio perché non si segna, perché se tu fai 2 occasioni, 2 gol, hai fatto il massimo ed è giusto. Col Monza non abbiamo creato molto, perché noi abbiamo avuto il rigore. Il rigore abbiamo sbagliato, ma dal calcio d'angolo susseguente abbiamo segnato, quindi se avessimo segnato il rigore non ci sarebbe stato quel calcio d'angolo. Poi abbiamo avuto un tiro di Rabiot dal limite, abbiamo giocato anche discretamente bene e anche abbastanza davanti nel primo tempo, ma grandi occasioni non le abbiamo prodotte. E quindi sicuramente noi dobbiamo, e anzi io sono convinto che saremo una squadra che non produrrà mai troppe occasioni, a meno di casi appunto eccezionali come Juve-Verona, in cui vai all'assalto e la palla non vuole entrare. E saremo sempre più invece una squadra che cerca di prepararle bene le occasioni. Però almeno questo dobbiamo farlo. Però quello che finora abbiamo visto è che almeno in alcune partite di quest'anno questo lavoro l'abbiamo fatto benissimo. Vedi Juve-Lazio. Ecco, domani potrebbe essere una partita di questo genere. Cioè giochiamo contro una grande e quindi ci saranno degli spazi diversi rispetto a quando automaticamente anche tu ti trovi delle squadre molto chiuse, come è successo a Monza. Altro vocale.
Ciao Paolo, sono Rosa Simbario, vivo a Valencia.
Ciao.
Ho letto che la procura antidoping ha chiesto 4 anni di squalifica per Pogba. Secondo me con il patteggiamento se ne andranno 2 anni di squalifica. Comunque vada, va licenziato per buona causa.
Ma questo può essere, sinceramente non so dire quale sarà la situazione nella sua evoluzione. 4 anni potrebbero diventare 2 col patteggiamento, ma 2 sono comunque un'eternità e sono tali da, credo, pregiudicare il rapporto tra Juve e Pogba, e vedremo poi quale sarà il tipo di risoluzione che la società farà nei confronti di Paul. Certo, gli errori del giocatore ci sono, come ogni volta che tu scegli una strada personale che non è concordata con lo staff medico di primissimo livello, tra l'altro, che ha la Juve, e lo sono ancora più gravi perché Pogba di errori ne aveva già fatti in precedenza con l'operazione mancata, o meglio, differita al menisco. Quindi io non voglio difendere da questo punto di vista Paul, però continuo a pensare che 4 anni siano una misura fuori dalla realtà, fuori dalle consuetudini che si è dato di calcio nella regolamentazione del doping. Vocale.
Ciao Paolo, sono Jack da Napoli.
Ciao Jack.
Ho letto della squalifica Pogba, per me è una squalifica che non sta né in cielo e né in terra. 4 anni. 4 anni per aver assunto un integratore. Ha sbagliato, E lo voglio dire, ma 4 anni per aver assunto un integratore, e c'è un calciatore che ha giocato la sua squadra, ha scommesso sulla sua squadra per un anno o non lo so quanto, e ne ha preso un quarto della squalifica, la Juve deve iniziare a parlare.
Ma qui più che parlare bisogna fare. Sicuramente parlare può avere un peso, perché a non parlare mai si creano anche dei climi. Io credo che anche dal punto di vista della opinione pubblica, so che in Italia è molto difficile che, come dire, ci sia un'opinione pubblica calcistica più moderata e più sensata, non di parte. Però io credo che domani fosse un direttore di un giornale, anche di Roma, anche di Milano, insomma, che non ha in particolare simpatia alla Juventus, però dovrebbe dire qualcosa rispetto alla vicenda Paul Pogba, cioè rispetto alla, appunto, abnorme richiesta di squalifica. Insomma, si può cercare di costruire da questo punto di vista un'opinione assolutamente diversa e senza per forza dover essere sulle barricate. Cioè, io sinceramente se avessero dato 4 anni a un giocatore dell'Inter o del Milan avrei la stessa opinione, nel senso che la trovo una esagerazione, una misura esagerata. Se la Juve vorrà parlare, staremo a vedere. Anche da lì cercheremo di, come dire, raccontare e capire qualcosa di più. Ringrazio, e qui parlo invece di messaggi che arrivano scritti, Maurizio da Pordenone, per quello che mi scrive. Non lo voglio leggere perché se si parla di me preferisco lasciar perdere. Scusate, tutto c'è un limite, ci scrive Pippo dalla Germania. Non ne posso più, dopo tutto che ho sentito, dopo tutto ciò che ho sentito da voi, la società deve porre denuncia alla RAI e all'onorevole senza pietà. L'onorevole bisognerebbe non votarlo. È molto semplice, è così che bisognerebbe fare. Ricordarsi quando ci sono le elezioni e chiuderla lì. Tanti ragionano appunto sulla Juve, le risposte che dà. Adesso concentriamoci sul campo, come ci scrive anche Gianluca da San Marino, e andiamo a parlarne con Antonio Paolino, che rappresenta la conferenza stampa all'Alnia Stadium, e vedo al parcheggio. Ciao Antonio, qual è il titolo di oggi secondo te?
Non è il titolo, è la seconda casa di Paolino questa, quindi il parcheggio
un po' più grande della prima, mi sembra di capire.
Sì, con garage annesso, è vero, è vero, è vero. Qual è il titolo di oggi? Facciamo, è il caso di continuare a fare, facciamo. Oggi non è stata una bellissima conferenza, un po' di tensione prepartita l'ho notata più che altre volte, non so tu. Quindi mi trovi impreparato, anche perché sono scappato velocemente qui dalla casa bianconera nella capitale degli scudetti, vinti tutti con la massima onestà, o quantomeno come li vincono gli altri, quando li vincono, quando riescono a vincerne uno, quando non riescono a vincere il secondo, perché magari è più complicato, quando non riescono a vincere il terzo, magari è complicatissimo. Cioè, mi sembra che i valori vengono un po' confusi, valori che dovrebbero essere riconosciuti anche solo per una semplice etica, rispetto, etica sportiva e quant'altro. Ho sentito parlare io oggi solo una domanda, perché la seconda non sarebbe stata concessa.
Cosa hai fatto? Cosa hai chiesto?
Ho chiesto quello che è il tema un po', cioè queste continue lamentele, attacchi diretti, indiretti, se si sentiva da leader, da allenatore di questa squadra, da rappresentante di questa società anche, magari rispondere, dirci la sua come rappresentante appunto del club, alla luce anche che è un qualcosa che sicuramente infastidisce, penso sicuramente dentro al 100%, ma ho sottolineato soprattutto all'esterno infastidisce i tifosi, che non devono essere proprio sempre solo difesi da loro stessi, dai loro vocali, dai loro messaggi, da Radio Bianconera, da quello o quell'altra fondazione, da quello o quell'altro rappresentante. Noi siamo umili servitori di questo sistema calcio, e servirebbe in casi importanti come questo che intervenisse anche la società. È stato un po' vago, bisogna continuare a fare, perché facendo e facendo bene, e poi chiaramente ci aggancio a tutte le altre riflessioni, facendo meglio anche dell'anno scorso, già nella fase a gironi, avendo ancora 5 partite a disposizione, quindi 15 punti, ne abbiamo 33. L'anno scorso a metà campionato eravamo a 38, quindi ne basterebbero 5, mi sembra che si sia tenuto anche un po' basso, perché 3 sono trasferte, è vero, Salerno l'ultima, Frosinone e Genoa, e in casa Napoli domani sera e Roma. Io penso che su 15 punti teniamoci stretto quanto vuoi, la rosa, Pogba, Fagioli, non siamo da scudetto, se lo siamo, siamo a metà, non illudiamoci, però secondo me tenere sempre la linea un po' bassa, e anche il profilo basso, alla fine finisce per appiattire un po' le ambizioni, anche solo al giro di boa del campionato, ma questa è una mia semplice considerazione. Per il resto una Juventus che riproporrà Locatelli in mezzo al campo, abbiamo capito questo, che sta bene, è stato recuperato, centellinato, eccetera. L'unico che non recupera è Weah. Non è ancora certo di far giocare Alessandro, e io mi sbilancio che domani, dopo una partita e mezza, cioè più che una partita e mezza, una partita e qualcosa, qualche manciata di minuti con l'Inter, non giocherà, non partirà titolare. Lo ipotizzavo a centrocampo, lo riconosco, ma senza conoscere le indicazioni che arrivano alla vigilia. Gli è stato però chiesto esplicitamente, per una volta, una domanda utile per capire che tipo di situazione potremmo vedere, sempre che non abbia barato, ma non penso in questi casi. Non sono sicuro, ha risposto, su Alessandro, se giocherà, se giocherà, non giocherà in difesa. Ecco, quindi quel fatidico ballottaggio, magari avanzato a centrocampo come esterno sinistro al posto di Kostić, ipotizzato anche dal sottoscritto nei giorni che hanno anticipato questa vigilia, è stata praticamente cancellata. Rientra Danilo, rientrerà, penso, in difesa con Gatti, Bremer e appunto Danilo. Cambiaso continuerà a destra, dall'altra parte abbiamo detto Kostić, Locatelli, Rabiot, McKennie, e poi si torna sull'argomento attaccanti. Non è stato il tema principale quello degli attaccanti, però ritengo che il big match dopo l'Inter, con tre partite neppure troppo ravvicinate, possa dare ancora la chance, la possibilità di ingranare alla coppia Chiesa-Vlahović. Quindi, detta la probabile formazione, intuita la probabile formazione, mancano, quante ore mancano? Sono le 15, giochiamo alle 20:45, mancano ancora 48 ore, praticamente meno di 48 ore, 36 ore, e diciamo che è quella molto più probabile. Per il resto hanno cercato anche gli altri colleghi, una domanda a testa di più non si possono fare riflessioni, sempre che non avanzi tempo. Devo capire qual è il tempo che non avanza, visto che abbiamo tutto il pomeriggio libero, eventualmente due domande, un giro di valzer due volte concesso anche alla peggiore damigella, ma ripeto, concezioni diverse di comunicare. Qui parlano youtuber, parlano le pietre, gli alberi, le macchine al parcheggio, e poi invece approfondire, aiutare anche coloro i quali fanno il loro lavoro, io lo dico brutalmente, mi sembra un non una mancanza di qualcosa, una mancanza di sensibilità nei confronti di chi deve raccontare ai tifosi, ma principalmente non nei nostri, della categoria. Non difendo mai le categorie, difendo però i tifosi, che avrebbero bisogno di capire di più, e magari anche non sempre l'allenatore. Però ripeto, rientro nei miei panni, questo l'ho sempre affermato da quando faccio il cronista, e capisco che c'è chi paga dei diritti radio, televisivi, tutto quello che volete, ma viviamo ancora in un sistema dove, per capire meglio, la domanda può essere approfondita anche solo con una ulteriore sottolineatura conseguente, o anche con il supporto di quei ragionamenti che, è vero che da casa possono sembrare ripetitivi, però c'è anche poco da aggiungere. La Juventus domani non può sbagliare questo, non lo considero un match point assolutamente, ma un set point importante, perché eliminerebbe un po' anche moralmente il Napoli dalla competizione, e abbiamo visto che cosa ha detto De Laurentiis stamattina, mette già le mani avanti dicendo non si può sempre vincere o ripetersi, quindi sa benissimo che strada ha intrapreso il suo Napoli. Diciamo che non è facile neanche ritornare a vincere quando non vinci da un po'. Quindi il Napoli è stato bravo l'anno scorso, avrebbe potuto già fare meglio, la Juventus ci sta provando, e questo va riconosciuto ad Allegri, alla Juve, che si è tolta un po' quella zavorra del pensiero di dover sempre vincere. È fondamentale, devi renderti conto, devi avere consapevolezza di quello, dei tuoi valori, e dico che però si è anche resa conto che quest'anno è un campionato come... dove sono venute a mancare da subito delle concorrenti, però delle pretendenti più che altro, però è anche vero che sono abbastanza vicine. Ho fatto un ragionamento che devo andare a verificare, quello dei punti fatte dalle prime 5, dalle prime 8 sono inferiori come somma a quelle fatte quelle che inseguono dietro, e mi sembra una riflessione, una proiezione numerica che porti a dimostrare stiamo facendo. La Juve ha fatto più 5 rispetto all'anno scorso, l'Inter mi sembra più 8, quindi sono quelle che viaggiano meglio là davanti, che dietro facciano anche meglio, probabilmente è cresciuta la qualità di chi insegue dall'ottavo posto in poi. Però è anche vero che confrontare la somma delle prime 8 squadre con quelle delle ultime 12 non mi sembra il giusto rapporto per proiettare sopra dei ragionamenti per dimostrare quella o quell'altra teoria.
Sì, la sensazione che ho avuto io, anche se io, figurati, non ero presente alla conferenza e ho solo letto, che fosse un modo per dire attenzione che si possono perdere più facilmente punti contro le piccole. Quindi domani è importante, è un big match, però poi, come sempre, tu batti il Napoli ma vai a perdere 2 punti a Genova, non hai risolto nulla. E lo stato dell'arte delle 12 più basse è tale per cui i punti si possono perdere. Credo che questo sia un ragionamento anche che vale per quello che sta succedendo all'Inter, no? Che ha perso punti con Sassuolo e Bologna, che peraltro Bologna sta facendo una grande stagione, esattamente come noi, li abbiamo persi con Sassuolo e Bologna. Quindi è un po' un dire, attenzione che forse quest'anno gli scontri diretti contano di meno, o meglio, non sono così determinanti. Però è vero che è determinante per l'autostima, perché se noi domani,
fondamentale,
se noi domani andassimo a battere il Napoli, per carità, non mettiamoci a fare sogni, però vorrebbe dire che il Napoli l'hai battuto, la Lazio l'hai battuta, con l'Atalanta, il Milan l'hai battuto, Atalanta e Inter hai pareggiato. Beh, insomma, quantomeno sei molto lontano da quello che eri l'anno scorso, dove hai preso schiaffi con le piccole e con le grandi. Quindi, insomma, questo mi sembra che
l'altra
si possa
faccia
dire
della
per
medaglia,
domani.
Paolo, e facciamo bene a metterla in luce. Anche perché tu prova a immaginare una Juventus in questo momento senza le vittorie. Con Lazio, con il pareggio con l'Inter e con la vittoria del Milan. Sarebbero tanti punti, saresti dietro, molto più indietro. Allora, non ipotizzando solo sconfitte. Quindi è vero, l'autostima, ma è anche vero che io in questo momento, e sono convinto che la Juventus adesso possa dare il meglio, non sempre, ma in questo momento è seconda, inseguendo, mettendo le giuste pressioni alla squadra un po' più forte di te, molto più forte di te, ognuno dica la sua, inseguendo, quindi trottando, facendo sentire la presenza. E ricordo, è vero, Bologna, è vero, quello, quell'altro, è anche vero che l'Inter ha battuto il Napoli, agevolmente. Poi mi direte, vatti a rivedere le situazioni di gioco, restano i 3 punti, basta, ne abbiamo parlato, abbiamo capito, abbiamo visto. L'importante è che poi si ricordino anche quando capiterà in qualche altro modo, con segno opposto, qualche vantaggio, qualche svista o qualche interpretazione calcistica più che varistica. Quindi guardando quello che è stato e che chiudiamo almeno nella settimana, almeno noi juventini, dico che non perdere, dico che passare in vantaggio potrebbe essere importante, perché dovresti poi fare leva su quello che è successo invece con l'Inter e metteresti in crisi un sistema di una squadra che ha ritrovato sicuramente Osimhen, anche Osimhen non nelle migliori condizioni, che Kvaratskhelia ci informano che potrebbe giocare più un po' alla Chiesa, un po' più attaccante, un po' più attaccato Osimhen. Quindi questa potrebbe essere la variazione che arriva da Napoli, dico che darebbe quella consapevolezza alla squadra, non uscire perdente, che intanto la Juventus non ha perso degli scontri diretti, intanto questo conta anche alla fine della fiera, e sicuramente primo o secondo adesso conta davvero poco, se non per giocare un po' nei ragionamenti che si fanno quando uno gioca prima e uno gioca dopo. I valori restano quelli che conosciamo. La Juventus non è il momento di parlare di mercato, dice Allegri, ma ci sta pensando, non parla di Pogba, non commenta di Pogba, aspettiamo quello, aspettiamo quell'altro. Di qualcosa dobbiamo parlare e concentrarci, non perché è necessario parlare, perché domani c'è una partita e vengono dei tifosi, dei sostenitori che pagano un biglietto e che riempiranno questo stadio per stare vicino alla squadra. Spero solo che le polemiche preventive non portino sempre a condizionare troppo la personalità di un arbitro. Sappiamo chi è stato messo, io non ci studio mai troppo, non faccio come il sito del Napoli, che è andato a vedere cosa ha fatto Orsato da quando ha arbitrato il Napoli, ha vinto, ha perso 2-1, 3-0, 0-3, quello e quell'altro. Dico che la personalità dell'arbitro non la potremo confrontare, far combaciare con nessun'altra personalità o direzione arbitrale. Spero che se lui vede in campo fischi, se non vede lasci perdere, e che non si faccia condizionare al VAR più che dalle frasi veramente fuorvianti di tanti personaggi dentro i club, fuori i club, tifosi neanche per passione ma forse per convenienza.
Grazie Antonio, buona giornata, ci vediamo lunedì e avremo tante
materie
di cui di cui parlare. Insomma, sarà una partita che sicuramente avrà uno strascico almeno per 3 giorni, quindi lunedì saremo sul pezzo. Grazie.
Ti ho fatto vedere, il cielo è sereno su Torino, serenissimo. La temperatura è abbastanza rigida, non ho visto il cielo alle tue spalle, ma solo questi loghi fanno capire uno fuori e uno in casa.
Esatto. Ciao Antonio, Paolo. Buona giornata. Io vado a chiudere questa puntata, se c'è ancora qualche vocale lo andiamo a sentire. Comunque molti dibattono anche via messaggio sul, appunto, su questo livello polemico alla quale la Juve non risponde mai, no? Quindi vado a leggere ad esempio un messaggio che dice: questo moderatismo tra virgolette non giustificato, esasperato ed esasperante nel non difendere con forza la Juve da tutte le angherie di ogni genere provenienti da tutte le parti mi ha molto stufato e stancato. Se stiamo così stiamo proprio freschi, ci scrive uno. Altri che scrivono, Manuel da Pisa, che insomma che la pena di Pogba, quello che abbiamo detto, 4 anni quando hai 30 anni significa, anche se patteggia 2, finire col calcio di un certo livello. Caro Paolo, ogni giorno che accendo la TV per vedere Radio Bianconera c'è sempre un nuovo fenomeno tra virgolette che diffama gratuitamente la nostra amata Juve. Ricordiamoci che ci sono stati tifosi che hanno perso la vita per seguire colori bianconeri, oltre a tutti gli altri 15 milioni al mondo che hanno il cuore a tinte bianconere. Gianni da Pordenone: la Juve domani non deve vincere, deve distruggerli solo per come continuano ad offendere noi tifosi e la Juve. E chiudo con Claudio che mi dice: ma tu che hai frequentato e conosci ambiente Juventus, perché la società non si fa mai sentire? Guardate, questo è un tema che io credo che meriterebbe una trasmissione intera. Vi invito a declinarlo così, perché questa secondo me è la cosa più utile. Provare voi a pensare chi dovrebbe rispondere e cosa dovrebbe dire. Questo semmai è il primo elemento di riflessione da fare. Perché io sì, è vero, ho frequentato molto la Juventus. Il canale era un luogo nel quale spesso si rispondeva, soprattutto a seconda di chi c'è stato a dirigerlo. Altre volte non l'abbiamo fatto, altre volte preferivamo parlare più di calcio. Personalmente io preferisco sempre parlare di una sovrapposizione, di un 4-4-2 o di un pallone che rotola, piuttosto che far polemiche con soggetti che non reputo degni di attenzione. Ma la domanda da farsi è questa, appunto: chi deve rispondere? Quindi Allegri, Giuntoli, il presidente, l'amministratore delegato, chi deve rispondere, cosa deve dire e quando deve dire? Perché guardate, quando sento il discorso sulla diffamazione, le cause si possono fare, ma le cause vuol dire dedicare del tempo, dei soldi e soprattutto credo poi con lo stato della giustizia italiana dei tempi che non sono compatibili. Non so neanche se venga accettata una causa per una frase idiota di un deputato della Repubblica che si potrebbe trincerare sul fatto che le opinioni dei politici sono insindacabili e quindi non giudicabili. Il problema è che però si può decidere di rispondere, lo possono fare degli opinionisti, ma lo può fare anche la società. Si tratta di capire chi lo fa e come lo deve fare e cosa deve dire e quando deve dirlo. Non voglio nascondermi dietro al problema, ma iniziamo a fare questa riflessione e vi renderete conto che ad esempio negli anni di Andrea Agnelli ha risposto pochissimo e abbiamo vinto tutto. Questo è il punto e non è una risposta, è stato il nostro modo di agire. In altri momenti si può anche decidere invece che sia più giusto fare la guerra mediatica. Io non ho una particolare opinione, nel senso che di fronte a certi soggetti faccio però fatica davvero a stare calmo da un lato, ma dall'altro anche a decidere di rispondere, perché altrimenti gli si dà un'importanza che davvero non meritano assolutamente. Ci fermiamo, spazio adesso alle trasmissioni successive. Vi ringrazio molto per l'attenzione, per i tantissimi vocali e messaggi che avete mandato e fino alla fine, forza Juventus, buona giornata.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.